Cominciamo, sostanzialmente faccio anche il maestro di cerimonie, per così dire, e quindi introduco i due oratori, che tanto per cominciare ringrazio di aver accettato, e dico due poche parole e poi naturalmente interverremo sul libro e poi la parola la lasceremo anche a voi e faremo eventualmente, oltre alle risposte dovute, anche una qualche replica. Comincio con Magda Negri, che conosco da parecchi anni, è stata parlamentare di quello che in grosso modo è la sinistra in questo paese, non so con quanta soddisfazione, ma non voglio esplorare. Io sono lieto che lei sia stato parlamentare, perché aveva delle idee e perché tutto sommato aveva anche la schiena dritta, che è un elemento che non è molto frequente nei parlamentari che ho conosciuto, e quindi benvenuta e grazie di essere venuto. Io, il dottor Piero Borgna, che è procuratore vicario di Torino, non lo conoscevo tranne che per scritto, e poi un mio studente che invece conosceva molto bene ha detto: ma perché non inviti Borgna? E quindi ho invitato Borgna. E poi naturalmente sono andato a documentarmi, in realtà non più di tanto perché qualcosa già sapevo, nel senso che avevo letto il libro che ha scritto su Galante Garrone, Un paese migliore, vita di Alessandro Galante Garrone, e fra un attimo dico un po' di più. E poi ho dato un'occhiata al Coraggio dei giorni grigi, vita di Giorgio Agosti. Prendo questi due personaggi, ma solo tangenzialmente naturalmente, che peraltro fanno parte anche della storia di Piero Calamandrei, perché erano molto noti, si conoscevano molto bene, si stimavano. Li prendo perché attraverso le vie curiose che ha la vita ho imparato l'inglese, perché me l'ha insegnato la moglie di Alessandro Galante Garrone, e poi Alessandro Galante Garrone, quando ha smesso di fare il magistrato, è andato alla facoltà di scienze politiche a insegnare storia contemporanea. Io mi sono laureato nella facoltà di scienze politiche di Torino, mentre Giorgio Agosti non l'ho conosciuto personalmente, tranne una volta molto di sfuggita, però è il padre di Aldo Agosti, che è un grande storico, ha scritto molti libri importanti, fra i quali una biografia di Togliatti, con il quale giocavamo a pallone perché eravamo nello stesso liceo, che è il liceo Cavour. Devo dire che non era bravo a giocare a pallone, però poi è diventato uno storico molto bravo e ho apprezzato.
È un grande tifoso della Juventus.
Ecco, che naturalmente ai miei occhi è, come dire, un difetto capitale, probabilmente un peccato capitale irrimediabile, fra l'altro irridemibile, se posso dire così. Questo è l'inizio. Dopodiché due parole sul libro e poi ne discutiamo più a fondo, perché me l'ha offerto la casa editrice a un certo punto, per ragioni che non conosco. Mi ha contattato dicendo: le piacerebbe fare la prefazione a due saggi di Calamandrei sul Parlamento, si intitola il libro La patologia della corruzione parlamentare. E non mi è parso vero, perché Calamandrei lo conosco bene dal punto di vista dello studioso, perché ho studiato la Costituzione, contrariamente alla maggior parte dei professori di scienza politica che si sono esibiti malamente nel corso del referendum, perché ho letto parecchie delle cose che ha scritto, e quindi non mi è parso vero e ho accettato subito naturalmente. Poi mi sono letto i saggi e ho scritto l'introduzione, quindi sono qui non come autore ma come introduttore, però la casa editrice mi aveva dato ampia possibilità di scrivere, e quindi ho scritto un saggetto introduttivo del quale francamente sono anche molto orgoglioso, cioè raramente mi rileggo, e quando mi rileggo spesso dico: ma qui no, eh? In questo caso no, mi è piaciuto tutto, sono contento, e quindi ringrazio anche l'editore che è seduto là in fondo, che si è raccomandato che non lo chiamassi in causa, Tommaso Codignola. Anche qui Codignola è un nome importante, perché è una parte di rapporti intensi con Calamandrei, la rivista Il Ponte e così via, il padre, immagino, Tristano? Padre? Il nonno, e quindi una parte importante anche qui della cultura azionista e poi in parte socialista, che si riflette in questi come dire, libri, in queste conoscenze, in questi momenti di ricordi personali. Credo che iniziamo con Paolo Borgna, e poi do la parola a Magda Negri, poi dico qualcosa io, poi naturalmente saremo lieti di sentire anche quello che dite voi. Paolo Borgna.
Grazie. Gra-
Grazie e buonasera a tutti, grazie per questo invito che mi fa molto piacere, perché Calamandrei è uno dei miei autori preferiti. In questo libretto ci sono due scritti di Calamandrei di due momenti diversi, uno del 47 che è il libro vero e proprio e l'altro è una lettera privata del pubblica, non lo so, del 56. Il testo del 47 dunque viene scritto quando i lavori della Costituente sono ancora in corso, stanno per finire, la Costituzione non è ancora entrata in vigore. Quello del 56 è una lettera scritta quando lui aveva già esaurito il mandato di parlamentare che aveva avuto come parlamentare del Partito Social PSLI e poi PSD, il Partito Socialdemocratico, e scrive a Mondolfo, che è un esponente importante del Partito Socialdemocratico. Vediamo subito che la lettera del 57, non a caso, è molto più pessimista dello scritto del 47, secondo me. Ed è una critica che evidenzia molto alcuni degli errori, diciamo così, delle patologie appunto del regime parlamentare. Dico però subito una cosa: noi sappiamo che Calamandrei è un uomo dell'Ottocento, è un uomo che maturato e che vive a cavallo dei due secoli. Di formazione, lui era nato nel 1889, ma comunque di formazione direi che è veramente un liberale di fine Ottocento, ce lo dice anche la sua storia. Lui sarà un interventista democratico, sarà il primo ufficiale che entra in Trento libera, ed è cresciuto in una fase in cui Firenze era capitale culturale d'Italia, possiamo dire fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, basta pensare alle riviste fiorentine dell'epoca. Direi che è cresciuto in uno dei momenti, guardando indietro potremmo dire che quegli anni lì furono uno dei momenti più felici dell'Italia, della nuova nazione italiana. E la sua è una penna spesso ironica. Non dimentichiamoci che Calamandrei inizia a scrivere, diciottenne, mi pare ventenne, su quel giornalino della domenica diretto da quel Luigi Bertelli, in arte Vamba, che pochi anni dopo scriverà il giornalino di Gian Burrasca. Questo suo spirito ironico e corrosivo che ritroviamo poi nel giornalino di Gian Burrasca lo si ritrova spesso negli scritti di Calamandrei, lo si trova a volte anche negli interventi parlamentari di Calamandrei, e anche qui ci sono alcuni passaggi che ricordano questa cosa. Poi se avremo tempo magari ci torniamo, adesso vado avanti. Questo era l'uomo Calamandrei, un uomo fortemente maturato nell'Italia liberale, in cui il Parlamento era un Parlamento che non aveva il suffragio universale, era un Parlamento che si fondava sul notabilato, come si diceva, sul consenso che nei singoli collegi, nelle singole città avevano i notabili della città. Sottolineo questo per dire che ciò nonostante, perché uno si potrebbe aspettare che nella critica al regime parlamentare da parte di Calamandrei ci sia una certa nostalgia per quell'Italia lì. Non è così. Nelle critiche che Calamandrei fa alla degenerazione della democrazia parlamentare non c'è nessuna, nonostante il suo stampo culturale, non c'è nessuna nostalgia per l'Italia prefascista, per l'Italia del notabilato, per l'Italia a cui ho fatto cenno adesso. Calamandrei, pur appartenendo a uno di quel partito che il professore ha ricordato, il Partito d'Azione, che era un partito squisitamente, per certi aspetti, aristocratico, intellettualmente aristocratico per intenderci, pur appartenendo al Partito d'Azione è perfettamente consapevole che la partecipazione del popolo alla democrazia deve passare attraverso i partiti di massa, con i loro programmi, le loro strutture, eccetera, eccetera. È pienamente consapevole, ha fatto suo completamente lo spirito dell'articolo 49 della Costituzione, che ci dice che i partiti sono lo strumento attraverso cui i cittadini associandosi tra loro, concorrono a determinare la politica nazionale. Lui sta in quella Costituzione, in quello spirito della Costituzione repubblicana. E però, per la sua formazione intellettuale, per la sua cultura, per la sua storia personale, ha quel distacco intellettuale, quella capacità critica che gli consentono di indicare in anticipo, di leggere in anticipo i mali della democrazia parlamentare che alla fine, 40 anni dopo, mineranno la cosiddetta Prima Repubblica. Lui non tratta, lo dice esplicitamente a pagina 53, non tratta affatto della corruzione in senso tecnico, cioè della compravendita di favori, di quello che è l'articolo del codice penale, la corruzione, la concussione, non tratta di questo, non tratta dei reati, ma tratta invece, lo dice molto chiaramente, dell'ipotesi che senza raggiungere gli estremi del reato costituiscono violazioni di quelle regole di correttezza e di probità che ogni uomo onesto porta scritte nella sua coscienza. Di questo parla, e parlando di questo fa una rassegna di varie ipotesi di corruzione in senso morale, ecco, in senso etico, in senso di costume più che penale della vita parlamentare. E qua le passo in rassegna velocemente, perché penso la senatrice Magda Negri si soffermerà più su questo, ve le accenno soltanto, poi c'è il rinvio al libro: gli illeciti vantaggi di carriera, gli incarichi in aziende, in banche, in municipalizzate, eccetera, eccetera, conferiti non ai migliori ma uomini del proprio partito, il traffico, quello che noi chiameremo oggi il traffico di influenza, le raccomandazioni, tante degenerazioni della democrazia dei partiti che oggi ci possono apparire anche quasi peccati veniali rispetto a quello che poi abbiamo visto nei decenni successivi, ci possono apparire, per come li descrive lui in questo libro, per come si manifestavano alla fine degli anni 40, come peccati veniali, ma l'indicare quei peccati di cui noi conosceremo poi la degenerazione e l'amplificazione è uno dei sintomi, dei segni della presbiopia di Calamandrei. Si dice che la nostra è una Costituzione presbite, lo diceva lui, che la Costituzione della Repubblica Italiana è presbite perché vede lontano. Anche Calamandrei è presbite perché ci fa una fotografia delle degenerazioni poi molto gonfiate, amplificate, poi esplose nei primi anni 90 con Mani Pulite, una illustrazione anticipata di quella che poi noi chiameremo la partitocrazia. Ci sono alcuni flash, leggo velocissimamente per darvi idea di come lui illustra certe degenerazioni. Pagina 56, ad esempio, tra i partiti. È molto interessante una cosa di cui io discutevo molto col mio amico Nuto Revelli, di come il germe iniziale di quella che verrà chiamata partitocrazia, se vogliamo, c'è già nella democrazia del CLN, l'esarchia, e lui lo dice questo, ovviamente con degenerazioni ben successive, insomma, però lui scrive a un certo punto: tra i partiti dell'esarchia, l'esarchia erano i sei partiti del CLN che al momento della liberazione forzatamente, necessariamente, era una necessità storica imprescindibile, si spartirono le cariche, non soltanto quelle istituzionali, il prefetto, il questore, il sindaco che non ho ancora letto, ma anche le cariche, le municipalizzate, eccetera, eccetera. E dice: tra i partiti dell'esarchia del CLN vi fu da principio una ripartizione di incarichi che in quel clima di guerra poté sembrare una specie di ripartizione di spoglie belliche, e giustifica lui questa cosa, e poi aggiunge con una frase che letta oggi ci può sembrare quasi candida, tanto è: non vorremmo che questo sistema inevitabile in quel periodo di emergenza potesse diventare normale prassi parlamentare per quei numerosi incarichi direttivi come presidenza, direzione o commissariati di aziende, eccetera, eccetera. Altra brevissima citazione, due pagine dopo, parlando degli uomini politici, affaristi e speculatori, a un certo punto dice di come, qua scrive nel 47, di come è pericoloso il fatto che uomini che siano a capo di aziende che concessionarie dello Stato entrino in politica. Lo scrive nel 47, tutti pensiamo a quello che sarebbe poi successo nel 93, non è vero? Di solito le leggi, dice auspicando questa cosa, le leggi elettorali considerano ineleggibili alla carica di deputato coloro che siano o titolari in proprio o rappresentanti di ditte concessionarie o sussidiate dallo Stato. Un passaggio che sarebbe piaciuto molto. Vabbè, comunque andiamo avanti. Detto questo, questa è la sua analisi, questa è la fotografia che lui fa in quegli anni e che io mi sono dilungato forse troppo su questo, il professor Pasquino condensa in una frase che dice tutto, quando a pagina 7 della sua introduzione dice: nel cuore della democrazia parlamentare Calamandrei intravede l'emergere della partitocrazia. Questo è il cuore del discorso di Calamandrei. E come si arriva a questo? Lo dico per flash di nuovo, perché poi voglio aggiungere una cosa sulla magistratura alla fine. Ci sono varie fasi dell'importanza dei partiti. C'è il primo momento della politica fatta non dai professionisti, dai singoli appunto notabili, eletti notabili o comunque sì, rappresentanti che non avevano un legame fortissimo con i partiti. Ci fa l'esempio leggendario di Morgari, no? Oddino Morgari, questo parlamentare socialista torinese. A Torino c'è una via intitolata ad Oddino Morgari in San Salvario, questo parlamentare socialista che ai tempi in cui non c'era ancora l'indennità parlamentare, non avendo i soldi per pagarsi l'albergo a Roma, di notte si metteva su un treno a dormire, andava magari fino a Firenze, poi tornava indietro con l'abbonamento da ferroviere che avevo, perché questo non riusciva a pagarsi la pensione a Roma. Ecco, questo è il periodo dell'apostolato parlamentare. Questo lo dice per spiegare come invece sia importante l'introduzione a un certo punto dell'indennità al parlamentare, perché consente fa sì che si possano diventare parlamentari anche persone che non sono notabili, che non sono farmacisti, che non sono avvocati, che non sono persone che per censo possono consentirsi di fare politica senza avere un'indennità. Questa è la prima fase. Poi c'è l'affermarsi dei partiti come struttura stabile, la fase successiva, come struttura stabile che consente appunto alla politica di marciare non soltanto sulla formazione personale di questo o quel notabile, ma sulle più robuste gambe di strutture democratiche, appunto i partiti, in cui soprattutto le classi più umili possono trovare uno strumento prezioso per le proprie rivendicazioni. Poi c'è la fase ulteriormente successiva, quella della burocratizzazione della politica come mestiere. Io sono assolutamente contrario a quelli che criticano i professionisti della politica. Io penso che la politica debba essere fatta da persone che sono professioniste della politica e che un parlamentare dopo due mandati comincia a diventare un parlamentare molto bravo e a produrre veramente un lavoro di livello. Io, questa è la mia personalissima opinione, però essere professionista della politica è cosa diversa dell'essere mestierante. Questa fase che viene indicata invece è la fase di degenerazione, è quella che Salvemini avrebbe chiamato il trapasso degenerativo dalla politica dei partiti alla politica invece in cui i partiti non sono più portatori soltanto di programmi, di idealità, eccetera, ma sono portatori soprattutto di interessi di gruppi, eccetera, eccetera. Questa frase qua, in cui le idee ispiratrici sono sempre meno importanti, sempre più importanti sono i gruppi di potere, le clientele, conosciamo. Da questa fase si passa all'ultima fase che abbiamo conosciuto tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, che è quella della demonizzazione e quindi della distruzione dei partiti. Fase a cui però non segue un ritorno al leggendario apostolato volontario, segue quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni, che è una cosa ve lo dico per titoli di giornale, la personalizzazione della politica, il partito non ha più importanza il leader, il personale, personalizzazione della politica, ma personalizzazione della politica significa soprattutto in politica, come in tutti i campi della società, significa immagine. Personalizzazione significa l'immagine della persona e quindi l'immagine che prevale sulla sostanza. Allora, con 92 si chiude la fase, si chiudono le varie fasi descritte e direi addirittura previste, preconizzate da Calamandrei. E Calamandrei ci fa una fotografia. Calamandrei ci fa una fotografia assolutamente anticipata di quello che succederà all'inizio del 92. Dopodiché la sua analisi, diciamo così, si ferma qui. Quello che succederà dopo lui non lo prevede più, ci può servire come maestro di modo di pensare, di ragionare, eccetera, però quello che succede dopo lui non lo prevede più. Lui prevede, lo dico proprio a grandi, l'Italia fino al 92. Cosa succede dopo? E dopo succede, Pasquino, il professor Pasquino lo dice molto bene, richiama un passaggio di Gramsci, una categoria gramsciana molto amata dagli studiosi di Gramsci, e il concetto di crisi gramsciana. La crisi c'è quando il vecchio muore e il nuovo non può nascere. E io temo, e lo dico proprio da cittadino e lettore, diciamo, come si diceva una volta, temo che dal 92 in poi questa fase non si sia ancora chiusa, che il nuovo nato dopo la crisi del 92 non è ancora sedimentato, non è ancora definito in termini di capacità di una democrazia di vivere e andare avanti. Questo è campo dei politici, e quindi su questo mi fermo e lascio la parola a voi. Un ultimo accenno, che invece faccio non come cittadino e lettore ma come magistrato, se mi consentite, riguarda un accenno che il professor Pasquino fa a pagina 10. Anche lettore, certo, un accenno che il professor Pasquino fa a pagina 10, dove, riprendendo una parte che forse verrà ripresa da Magda sul ragionamento che Calamandrei fa sull'eleggibilità, sul fatto se sia giusto che gli avvocati eletti parlamentari continuino a svolgere la professione, eccetera, eccetera, tutte cose che tratterà poi Magda Negri, penso. Partendo da questo aspetto del ragionamento di Calamandrei, il professor Pasquino fa a pagina 10 un cenno sul fatto che è rimasto un problema aperto, quella della eleggibilità dei magistrati a una carica politica. E io direi che è un cenno in realtà molto generoso nei confronti dei magistrati, nel senso che la situazione è molto più grave di quella che qui si accenna. Perché? Perché allora io voglio essere molto netto, quasi brutale sul punto. Qua il punto non è il fatto che un magistrato per la sua capacità tecnica possa essere eletto magistrato. Avevo un appunto che adesso forse ho perso, sì, ce l'ho ancora. È sempre successo, succedeva ai tempi della destra storica molto più che adesso. Ricordo soltanto che negli ultimi anni dell'Ottocento l'8% dei senatori del regno erano magistrati, e 21 sui 45 guardasigilli ministri della giustizia tra il 1848 e il 1899, e i 43 primi presidenti di Cassazione d'appello, di questi 43, 27 furono parlamentari e 8 ministri. Quindi voglio dire, era la trasmigrazione dalla carriera politica, dalla carriera di magistrato a quella politica, era una cosa assolutamente normale. Non faceva scandalo perché c'era una sintonia di fondo delle classi dirigenti, una forte omogeneità culturale e anche di provenienza sociale, diciamoci la verità, anche di provenienza sociale tra il ceto politico e i magistrati. Quindi non è questo che scandalizza. Cosa faceva allora la politica? Lo ha fatto fino al 92, lo ha fatto fino, lasciatemi dire, visto che siamo a Torino, fino alle elezioni di Luciano Violante in Parlamento, che mi pare la prima sia del 79. Cioè la politica attraeva nella propria orbita i magistrati attingendo al loro sapere specialistico e utilizzandoli come tecnici. La novità che si verifica invece a partire dai primi anni 90, cioè a partire dall'inizio di quella crisi in senso gramsciano che dicevo prima, la novità è radicale, perché succede allora che alcuni magistrati, diciamo alcuni pubblici ministeri, diventati popolari non per la loro capacità tecnica ma per l'esercizio dell'azione penale, cioè per il loro lavoro giudiziario, grazie a indagini su fenomeni importanti che avevano destato grande interesse, anche un rumoroso interesse della stampa, a un certo punto, questo è il passaggio cruciale, capitalizzano sul piano politico questa loro popolarità, la popolarità acquisita come magistrati, la capitalizzano sul piano politico e come base di consenso nella battaglia politica, e quindi fondano partiti, diventano ministri. Ci sono due o tre partiti che sono stati fondati da magistrati che hanno fatto questo percorso. Questo, e qui quindi la figura del magistrato tribuno, come direbbe Giuliano Ferrara, eccetera, eccetera, Fiandac, insomma, questo è un problema. Questo è un problema perché qui c'è una rottura rispetto al passato, qua c'è una supplenza della magistratura, ma non tanto supplenza istituzionale, ma una supplenza morale, non voluta dalla magistratura, cercata da alcuni singoli magistrati, ma voluta da una fetta importante dell'opinione pubblica, che cerca in questa crisi, che è crisi di valori e crisi di istituzioni, ma è soprattutto crisi di valori, in questa crisi della politica cerca una supplenza morale in un'istituzione che è legittimata solo dalla legge, non ha una sovranità, non ha una legittimazione fondata direttamente o indirettamente sul principio di sovranità popolare, ma è legittimata solo dalla legge. Ma allora se un magistrato che diventa tale per applicare in modo imparziale la legge utilizza la sua popolarità per un'avventura politica, diciamo così, lì c'è un salto, una rottura del meccanismo democratico che secondo me è molto brutta e molto pericolosa. Una delle donne che io considero delle donne più intelligenti che abbia mai conosciuto, che è Elena Paciotti, disse a metà degli anni 90, quando eravamo ancora in epoca di Mani Pulite, disse una cosa che è molto importante, che è ancora valida. Disse allora c'era stata la sortita del gruppo di magistrati di Milano contro il decreto Biondi, che tutti criticavamo, ma quella sortita lì fu una rottura democratica. Poi ci fu l'intervento organizzato dei magistrati a uno dei convegni di Cernobbio, non so se si ricorda sicuramente, professore, dove alcuni magistrati del pool di Mani Pulite intervennero per indicare l'uscita politica da Tangentopoli. E la Paciotti disse allora, criticò questi magistrati, ma non perché quei magistrati intervenivano non per dare dei suggerimenti tecnici, non in quanto tecnici del diritto, per dare dei suggerimenti tecnici al legislatore, cosa fondamentale, importante e necessaria secondo me, ma perché di fatto, leggo testualmente dalle parole di Elena Paciotti, di fatto si utilizzava l'autorevolezza acquisita nell'esercizio della propria formazione di controllo di legalità, si utilizzava questa autorevolezza, questa popolarità, diremmo oggi, per influenzare il consenso dell'opinione pubblica. Questo è un passaggio cruciale su cui secondo me dobbiamo ancora meditare. Un minuto ancora soltanto, ricordo all'inizio negli anni 80 ancora, un intervento qua a Torino di Marco Pannella che parlando a un convegno, eravamo nella sede del Consiglio regionale, non mi ricordo che convegno fosse, a un certo punto parlando di questi temi, eravamo ancora negli anni 80, quindi prima di Mani Pulite, a un certo punto uscì con una frase alla Pannella, cioè disse perché comunque io al migliore dei magistrati preferisco ancora il peggiore dei politici, che era chiaramente una provocazione, perché è come dire a Giovanni Falcone preferisco Dell'Utri, per dire, detto così, tradotto in questi termini ci fa fare, e infatti io feci un salto sulla sedia quando sentì Pannella dire questa cosa, ma era una di quelle affermazioni di Pannella con cui probabilmente lo stesso Pannella non era d'accordo, no? Pannella era così, fa venire in mente quella famosa vignetta di Mafalda di quando ero io ragazzo, che Mafalda a un certo punto, Mafalda dice, sempre più spesso mi trovo a pensare cose con le quali non sono, sulle quali non sono d'accordo. Ecco, Pannella faceva una provocazione, ma in quella provocazione pannelliana c'era un fondo di verità, cioè stiamo attenti che il sostituire la legittimazione democratica dell'uomo politico, della donna politica, con una legittimazione morale data a persone che hanno soltanto una legittimazione burocratica, l'aver vinto un concorso, è una cosa che in democrazia è sempre pericolosa. Io sono tra coloro che non penso che non si possa mai dire, ah, se fosse ancora in vita costui direbbe questo, quell'altro. A volte mi si chiede, ma se fosse ancora vivo Galante Garrone cosa penserebbe su questo, su quell'altro? Io dico, ma come faccio a dire cosa penserebbe oggi Galante Garrone su questo fatto, visto che Galante Garrone è morto nel 2003? E allo stesso modo, a maggior ragione, penso che noi non possiamo dire, se fosse ancora vivo Calamandrei cosa direbbe su questo, su quello. Ma penso che su questa cosa qua qualcosa lo potremmo dire, che se fosse ancora vivo Piero Calamandrei e assistesse a questo fenomeno a cui abbiamo assistito negli anni scorsi, direbbe, per usare un linguaggio degno di Vamba, del giornalino Gian Burrasca, che lui amava tanto, che è una cosa un po' da grulli. Grazie.
Grazie dottor Bonia. Io non mi ricordavo più quel piccolo passaggio sui magistrati, poi dico anche due piccole cose, però la mia preoccupazione, che non è evidentemente la sua, ma è giusto quello che lei ci ha mandato a dire o a sapere, era non tanto la eleggibilità, che invece è quello che lei ha detto adesso, cioè i magistrati acquisiscono popolarità attraverso un certo tipo di discorso mediatico, attività e così via, e quindi riescono a farsi eleggere sulla base di questo, che in un certo senso è, come dire, un po' una deviazione di come si dovrebbe acquisire il consenso. Io ero preoccupato da un'altra cosa, che non so se è altrettanto preoccupante, lei mi ha quasi convinto che no. Sono preoccupato dei magistrati che entrano in Parlamento e non si dimettono dalla magistratura e poi tornano a fare i magistrati. Allora, mi spiace di chiamare in causa i morti, ma Scalfaro per circa 40 anni ci ha fatto sapere che lui era un magistrato. In verità aveva fatto il magistrato per un anno. Dopodiché era rimasto in Parlamento ininterrottamente dal 1946 fino a quando diventa Presidente della Repubblica, quindi 1999. Però continuava a dire, io da vecchio magistrato, e io lo guardavo perché diceva, cosa vuol dire vecchio magistrato? Quando facevi il magistrato forse avevi 27-28 anni, e dopo ho fatto tutta un'altra cosa. Però mi hanno sempre preoccupato i magistrati, a parte che non si sono trovati bene, poi magari me lo dici anche tu, però i magistrati che io ho conosciuto in Parlamento non ci stavano bene, perché non era un luogo, come dire, nel quale fra l'altro immagino ci sia una potente capacità dei singoli nella magistratura. In Parlamento il singolo spesso è schiacciato dalle direttive di partito, dal capogruppo, dal fatto che se in un piccolo gruppo non conta quasi niente, quindi si trovavano male. Però la mia preoccupazione è, poi tornano a fare i magistrati e in realtà si sono, come posso dire, intinti nella politica, e quindi mi rimane il dubbio, ma stai decidendo in un certo modo perché guardi alla legge oppure in base alle tue preferenze politiche? Però colgo il punto che lei ha fatto. Mi consento di interpretare Piero Calamandrei, non gli sarebbe piaciuto né la parte della eleggibilità né la parte successiva del ritorno, perché quello che dice su come funzionano i parlamentari, quello che accenna al conflitto di interessi, è certamente molto negativo rispetto a queste traiettorie dei magistrati. Comunque grazie, ci sono delle altre cose poi che mi piacerà dire, perché Calamandrei era molto di più che semplicemente un professore universitario, un rettore, cioè era anche un grande intellettuale, quindi ci sono una serie di cose importanti, e lei ha fatto bene a richiamare il clima fiorentino, che in quegli anni è molto importante. Meglio non richiamare il clima fiorentino di oggi, ma quello lì è un clima fiorentino che merita attenzione. Darei la parola al... non ti do il mio, ti do il tuo.
Vabbè, mi ha invitato questo dibattito un comune amico, Brugnoli, che oggi non poteva esserci, era via, l'ho ringraziato, perché proprio a me dice, insomma, sono cose su che puoi dire, ragionamenti su cui puoi dire la tua. Allora, io vorrei attenermi un po' al tema e direi che questo libro è tripartito, c'è questa bella come al solito e provocatoria come al solito introduzione di Pasquino, i due saggi e i due saggi di Calamandrei. Forse qualcuno di voi l'ha letto, Calamandrei è in treno, sta andando su e giù e sente una discussione fra i suoi vicini di scompartimento e dicono tutti delinquenti e ladri, deputati, tutti delinquenti e ladri. E poi gli chiedono, ma come lei non va in automobile, ancora la bicicletta, lei è deputato e va ancora in bicicletta, non ha fatto il salto di status. E colpito da questo tutti delinquenti e ladri svolge queste considerazioni, alcune delle quali dicevano giustamente chi mi ha preceduto, possono incubare qualche problema attuale, secondo me non tutte, non credo che l'analisi di Calamandrei possa ad esempio coprire il periodo che va dal 70 al 90, no, quando i partiti si fanno Stato, quando il DC diventa il partito Stato, no. Lui ha un approccio più etico, meno strutturale ai problemi della cosiddetta corruzione politica e per lui anche più ridotto. E poi questo primo saggio si conclude in un modo bellissimo, rivendicando la dignità del ruolo parlamentare, perché nel Parlamento deve riconoscersi il cittadino cosciente e augurandosi che i cittadini possano diventare essi stessi in prima persona i difensori di un Parlamento rinnovato. Quindi è una riflessione molto etica politica, direi, no? E infatti quando poi io ho visto questa questione della corruzione, dicevo, ma perché chiama corruzione patologie? No, perché chiama patologie sì, ma mi chiedevo perché chiama corruzione quello che in fondo è un negativo modo d'essere. Ecco, la mia sensazione è che il ragionamento di Calamandrei sia fortemente etico-politico, più che indagare gli aspetti possibili strutturali della corruzione di cui vede l'emergere possibile nei partiti di massa, nel funzionariato, nel partito che si fa Stato. Ma questo lo intuisce, ma non lo sviluppa. Figurati nel 56 se non c'era. Però, insomma, secondo me, insomma, la sua particolare sensibilità era questa. Infatti lui che cosa dice? È corruzione... è atteggiamento corruttivo il parlamentare che magari è un impiegato pubblico, poi diventa parlamentare e spera in questo passaggio di incrementare il suo futuro ruolo e magari fa leggi per il settore dell'apparato pubblico di cui lui fa parte. È corruzione, più che magistrati lui ce l'ha con gli avvocati, e devo dire che io nel 2008 mi trovai nel Senato dominato da avvocati, era una cosa, sembrava ogni discussione si trascinava per sedute e sembrava un confronto tra principi dei foro, e ha molto 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 problemi lui con questo ceto degli avvocati che dice non ha bisogno ovviamente per censo di venire qua, ma lo fa per grandezza, per vanagloria, per prestigio. Su questo poi lui dice corruzione, il perenne trasformismo del parlamentare italiano. Poi dice corruzione, qua lo individua, incomincia a individuarlo, il rapporto di potere, di legame, di potere che il singolo parlamentare o gruppi di parlamentari possono avere, e qui ha alle spalle l'esperienza fascista, con settori produttivi dello Stato, con enti pubblici, con società pubbliche. E poi lui fa anche una riflessione sul rapporto, ad esempio lui ha un'immagine negativa del popolo, però negativa, perché dice il popolo pensa che è corruttivo, che è corrotto quel deputato, quel rappresentante del popolo che trae soldi per sé, ruba per sé. Ma per esempio il popolo non capisce che è più grave il rapporto corruttivo del potere politico che vampirizza il potere economico e per il proprio partito trae soldi, risorse. Dice questo è gravissimo, ma il cittadino italiano non lo capisce, lo sottovaluta. Quindi a me sembra che questa riflessione di Calamandrei, ah, poi c'è qualcosa che ha anche riguardato me, ho detto ecco perché Brugnoli mi ha invitato, perché dovevo fare l'autocritica. Lui non vuole, non gli piace, non è nella sua pelle, non è nella sua cultura, e questo è più che legittimo. L'idea che ci siano quelli che chiama gli impiegati di partito che diventano parlamentari, e chiama anche in un modo peggiore, devo dire, mestieranti, mestieranti. Lui apprezza per eccellenza un'idea assolutamente meritocratica del parlamentare come persona d'eccellenza, portatrice di competenze specifiche, svincolato dal vincolo di mandato, non troppo presso dal vincolo di mandato, libero nel confronto col suo partito, disinteressato nell'esercizio della cosa pubblica. Un'idea, allora bisognerebbe chiedersi come vengono selezionati i rappresentanti. Io credo che non sia mai esistita, se non per limitatissime figure di eccelso valore, di eccelso livello intellettuale, di rappresentatività a livello di massa, questo tipo di parlamentare. Però gli dà fastidio l'idea, e poi c'è un elemento contraddittorio, leggete pagina 64, che è molto bello, gli dà fastidio l'idea che ci sia gente che fa della politica professione e che poi attraverso questo iter, cursus honorum, diventa parlamentare. Non che dice che non valgono meno, sanno meno, magari qualche brava persona c'è, ma strutturalmente ritiene estranea dalla sua cultura tutto questo. Questo ad esempio è una questione che è molto riemersa negli ultimi decenni, no al professionismo politico. Io purtroppo nel mio piccolo, anzi piccolissimo, anzi purtroppo per niente perché sono contentissima, sono un po' un esempio di questo, perché come molti della mia generazione io avevo un lavoro, nessuno mi chiese di fare il funzionario del PC, avevo un lavoro, insegnavo nella mia scuola, bazzicavo col professor Catalano l'Istituto Storico della Statale di Milano e ero iscritto alla FIGC, ero bella, felice e contenta. Una volta mi hanno detto tu domani ti licenzi e vai a Roma, hai 48 ore di tempo, e io inventai una metafisica bugia con il mio preside e con la mia famiglia, e in 48 ore mi trasferii. Niente di eroico, tutto tranquillo. Però voglio dire, nessuno di noi pensava che faceva funzionario di partito perché doveva fare il parlamentare. Io assistetti a una riunione della segreteria regionale del Piemonte quando ci presentarono un giovane segretario di Biella che doveva sostituire il parlamentare di due legislature, ci guardammo tutti stupiti e ho detto ma cosa? Ma hai solo 35 anni e ti fai scartare così, hai già finito tutto. E perché allora diciamo c'era la centralità del partito, andavi a fare il parlamentare per caso quando eri un po' vecchiotto, ma se a un quarantenne dicevi ti candidiamo al Parlamento e il PC sapeva controllare chi usciva, veniva considerato come una diminuzione politica. Il mondo è cambiato, però in questa, come dire, estraneità culturale su questo punto sento in Calamandrei un ragionamento, perché dico che è anche contraddittorio, e dico guardate a pagina 64, sento un ragionamento che probabilmente non riesce a stare nel presente che si stava preparando, perché è del tutto evidente che con la nascita dei partiti di massa che fanno un lavoro di integrazione politica in un mondo diviso in due, la Democrazia Cristiana, la crisi purtroppo del Partito d'Azione, il PC, è del tutto evidente che hai un apparato di professionismo per la DC implicito, per il PC estremamente esplicito. Gente che viveva piuttosto poveramente e che ha fatto con grande passione il suo lavoro. Poi la storia è girata dall'89 in poi. Però lui dice una cosa, perché io dico e sento una contraddizione, un travaglio, perché lui a pagina 64, arrivo sempre a pagina 64, aspettate che vedo che io non vedo niente, dice, 36, ecco, Dopo aver criticato la corruzione possibile parlamentare, il ruolo degli impiegati di partito, mestieranti e così via, dopo aver criticato il fatto che chi rubava per il partito si giustificava dicendo il mio partito rappresenta il futuro, rappresenta l'essenza dell'interesse nazionale, quindi il mio atto si purifica in sé. Cioè, dopo averne detti di tutti i colori, dice: sotto certi aspetti il consolidarsi dei partiti ha costituito e costituirà sempre più una ragione di risanamento morale della vita politica, una ragione di risanamento morale. I brogli elettorali fondati sul commercio dei voti, che sono frequenti, dove nel collegio uninominale la lotta si appoggia alle clientele personali dei candidati, divengono assai più rari quando le elezioni, più che una lotta di uomini, diventano una lotta di programmi agitati da grandi partiti e quando il mercato dei voti è reso impossibile, se non dalla cresciuta educazione politica, dalla enorme massa di elettori che entrano in lizza col suffragio universale e con lo scrutinio di lista. Quindi vede una funzione positiva dei nascenti partiti di massa e attribuisce a un'educazione civile diffusa, una consapevolezza civile diffusa, diciamo, alla possibilità che cittadini liberi e coscienti possano esprimersi e contare, quello che poi lui affida nelle ultime righe del primo saggio, quando dice: nessuno, non dovrà più accadere che in uno scompartimento del treno uno dice tutti delinquenti e ladri e nessuno reagisce, nessuno sarà più in grado di dire tutti delinquenti e ladri. Poi sulla lettera Mondolfo un po' più, certi elementi di amarezza ci sono e così via. Ora, poi come sono andate le cose? Io vado a volo d'uccello, poi risponderò su alcune cose piccole. Ora, tutto ci dice che la crisi della rappresentanza, la crisi specifica della struttura partito, qualunque sia il partito, in quanto espressione di democrazia delegata e non di democrazia diretta, ha assunto grandi rilievi, grande rilievo. Abbiamo presentato alla Festa dell'Unità, che è in corso, questo libro, L'ultimo partito, di Fasano e Natale, che analizza l'evoluzione del PD, ma non voglio parlare del mio partito, non è importante. Però è vero che dopo il 92, ma perché crollano i sistemi politici globali, il superamento dell'Unione Sovietica, la crisi del comunismo, del socialismo, l'unico realizzato, quello cinese non va in crisi, ma in Europa quello realizzato, insomma, i processi di globalizzazione e così via, portano alla crisi dei partiti storici, all'emersione dei partiti personali, all'emersione di tentativi di democrazia diretta che stanno degenerando, secondo me, anch'essi in partiti dove c'è una durissima elite, una feroce elite che governa le espressioni sui siti e sul web, ma non importa, insomma, c'è un interrogativo di massa come i cittadini possano evitare quello che Calamandrei diceva proprio all'inizio: il Parlamento vive se è competizione, non dice bipolare, ma dice che ci sono due partiti che sono responsabili di programmi e di metodi, e su questa responsabilità si fanno giudicare dagli elettori. Ecco, grandissimo trasformismo c'era, grande trasformismo c'è, ed è un problema essenzialmente, però, al di là delle qualità morali dei singoli, che pur contano, al di là dei metodi di selezione, che pur contano, la politica poi si prende le sue vendette, insomma. È questione di scelte politiche, di interpretazione della realtà, di giudizi sulla globalizzazione, di giudizi sulle classi sociali, di giudizi sul capacità redistributive di un sistema. Io sono ad esempio impressionata quando ho letto sui giornali, spero che siano sbagliate, che la maggior parte dei 35enni italiani non ha ancora compiuto gli studi superiori, non l'università, gli studi, le scuole medie superiori. Insomma, la politica si prende le sue vendette, consegue la struttura partitica, consegue la selezione delle classi politiche, consegue la qualità dei singoli, ma consegue tanto, perché soltanto nel fuoco di processi politici così drammatici che si selezionano dei soggetti che stanno in campo o muoiono, dei personaggi che stanno in campo o muoiono. Ed è ovvio che nelle democrazie mature, complicate, la domanda di sicurezza, di benessere, di futuro che i cittadini rivolgono alla politica non è facilmente esauribile in tempi medi. Quindi io penso, qui faccio una piccola propaganda al leader che io pensavo dovesse essere il leader del PD, cioè Walter Veltroni, quando in un discorso disse che il PD doveva essere un partito azionista di massa. Però quello che viene dall'azionismo, e che non è naturalmente, però quello che viene dall'azionismo, cioè l'intransigentismo politico, l'esigenza di trasparenza, l'esigenza di moralità, doveva permeare tutta la classe politica italiana, non solo un partito, non uno o l'altro. È una questione, come dire, di profilo etico-culturale degli attori della politica, ma anche dei cittadini, che invece adesso hanno una domanda di scazzo, di rancore, di lontananza, di vita corta. Ecco, io penso quindi che da queste cose di Calamandrei io personalmente ho tratto... ho sentito la forza morale, ma secondo me lui approccia in punta di piedi quello che sarebbe diventato il problema, la strutturazione politica dei grandi partiti, i grandi partiti di massa e poi i partiti che si fanno Stato. La DC fu partito Stato, quindi è lì che si annidano forme specifiche di possibili scorrettezze. Poi, per carità, è anche l'intuizione berlingueriana che i partiti dovessero stare fuori dallo Stato, fu un'intuizione formidabile che fu sbagliato condannare come moralismo, però non è facile, perché nelle democrazie parlamentari, dove è governo di partito, la tentazione che il partito che occupi la cosa pubblica e i partiti diventano Stato è molto forte. L'antidoto è l'alternanza vera, la possibilità dell'alternanza, la possibilità, perché se si toglie, come mi pare che i fatti recenti stiano regalandoci, anche la possibilità dell'alternanza, è molto grave. Rispetto a quanto diceva Paolo, io credo che però nelle ultime legislature si siano fatti dei passi in avanti. È vero che non è stato affrontato bene il conflitto di interessi, però sulle materie della incandidabilità e dell'ineggibilità Calamandrei sarebbe contento. Sì, sarebbe contento. Perché ad esempio, diciamo che è stato molto su questione di livelli territoriali e orizzontali, no? Per cui non può essere candidabile sindaco sopra i 20.000 abitanti, quando c'erano i presidenti di provincia, i presidenti di regione, mentre in Francia non è così. Quindi già questo è una sorta di iato, di respiro tra la estrema concentrazione dei poteri. Poi è stata introdotta una cosa bella, fu introdotta credo all'inizio del governo Monti, forse, che non potesse essere candidabile quel presidente di regione la cui regione aveva avuto un grave dissesto finanziario in materia di sanità. Quel presidente non doveva essere né candidabile né ovviamente eleggibile. Poi negli ultimi provvedimenti con la Severino si è reso più pregnante la questione delle liste pulite in Parlamento. E poi, questo però, io non fatemi dire tutti gli articoli perché non li so, non sono candidabili, non sono eleggibili tutte le persone che hanno condanne passato in giudicato in una serie specifica di reati che superano i 2 anni. A chi piace la materia lascio la nota che mi ha mandato l'ufficio studi. Però noi, visto che lui non voleva questa commissione di poteri, ecco, direi che la commissione di poteri non è possibile, ovviamente per le persone che hanno mal operato verso la pubblica amministrazione e verso le persone che hanno cariche monocratiche, e con i provvedimenti Severino tendenzialmente le liste dei parlamentari in carica possono essere più rispettabili. Dopodiché tutto questo, mi scuso se sono stata lunga, finisco, Sono tanti piccoli provvedimenti, tante piccole considerazioni che potrebbero comporre un quadro di resistenza democratica al qualunquismo e al populismo. Però io parlavo prima con un mio caro amico, già seduto in sala, dirigente del Partito Socialista, che mi diceva: Magda, parlo in giro e più che il populismo della gente mi spaventa un voluto qualunquismo, perché non è vero che la gente non sa, non capisce, non legge, non è mica vero. C'è una sorta, secondo me, di resistenza individuale a mettersi in gioco come cittadini attivi. Sta crescendo, la gente legge, vede il giornale, sta sul web, la televisione più o meno, se non gli piace uno va sul 3, va sulla 6, non è vero che non si sa. Non ci sono strategie individuali e collettive per una reazione forte e democratica. Volevo dirvi questo.
Grazie anche a Magda Negri. Io sarei dell'idea di prendere delle vostre domande. Quello che dovevo dire probabilmente sta scritto nell'introduzione, il librino è piccolo, carino, credo che sia anche comperabile. Solo un'osservazione di carattere generale, perché certo Calamandrei scrive negli anni, inizio anni 50, la Democrazia Italiana è in qualche modo appena nata, lo dirò così, anche i grandi partiti di massa sono sostanzialmente appena nati, anche se socialisti e popolari erano di massa anche quando vince il fascismo. Però le tematiche che Calamandrei tocca ci sono ancora, cioè che cosa debbono fare, che cosa debbono essere i parlamentari, che cosa significa rappresentanza politica, che cosa significa riuscire ad avere un sistema che funziona consentendo ai cittadini di avere un po' di influenza e evitando che i partiti ne abbiano troppa. Cioè tutte queste cose vengono colte accuratamente, non che Calamandrei avesse sempre ragione su tutto e probabilmente anche lui sarebbe stato d'accordo, ma le tematiche essenziali ci sono. E il problema che vedo oggi, oltre al qualunquismo, Magda ha fatto bene a sottolineare questo, è c'è una profonda incultura politica e una semplificazione drammatica di tutte queste tematiche. Ne faccio solo un esempio, naturalmente scelto in maniera cattiva. Cioè non è vero che dobbiamo sacrificare la rappresentanza per avere più governabilità. Queste non sono due cose che stanno a parte, a sé. Cioè si può avere più rappresentanza e migliore rappresentanza e se quando è così allora si ha maggiore governabilità. Non è che un paese diventa governabile perché rappresenta meno i suoi cittadini. Questa è una banalità, ma in un certo senso anche un errore o, se volete, una manipolazione. Ecco, molte di queste cose circolano nei testi di Calamandrei. Sono testi non straordinariamente elaborati, però sono testi importanti perché c'è una riflessione. Sono naturalmente in grado di andare oltre, perché quasi ad ogni passaggio si può andare oltre. Si può andare oltre chiedendoci, ad esempio, se la rappresentanza proporzionale davvero garantisce migliore rappresentatività o migliore rappresentanza. Qualcuno potrebbe dire: ma torniamo, perché qui torneremmo, ai collegi nominali. Qualcuno potrebbe dire che la vera rappresentanza è quella che in realtà danno i singoli eletti nei collegi nominali, e per esempio che in Gran Bretagna è vero che il Parlamento inglese, Westminster, è un luogo dove i cittadini sono rappresentati, mentre i parlamenti continentali un po' meno, ad eccezione della Francia, dove vengono eletti in collegi nominali. Cioè si aprono una serie di problemi che sono attualissimi, alcuni dei quali debbono anche essere risolti incidentalmente, perché prima o poi qualcuno in Parlamento dovrà approvare una legge elettorale. Credo che non esista, no, attenzione, qua devo fare davvero il politologo, il professore di scienza politica vi garantisce che non è mai esistita una situazione nella quale i cittadini non sapevano 6 mesi prima del voto con quale legge elettorale avrebbero votato. C'è per di più una direttiva della Commissione europea che dice non dovete cambiare le leggi elettorali nell'anno precedente le elezioni. Quindi noi abbiamo già violato la direttiva dell'Unione Europea, ma questa situazione fondamentale di incertezza per quali non sappiamo in che modo voteremo, e qui poi naturalmente ci sono anche delle cose scandalose, perché sarà caso di dirlo che le candidature multiple e i capilista bloccati sono scandalosi, non esistono da nessuna parte al mondo anche su questo. Beh, quindi siamo in questa situazione di incertezza. Dopodiché faccio una breve chiosa, poi vi do la parola. Perché sto leggendo un libro di americani sull'astensionismo, che fra l'altro in inglese si dice non voting, e i due americani hanno una tesi originalissima, cioè c'è astensionismo quando sostanzialmente sappiamo come vanno le cose, sappiamo non vanno così male, non vanno neanche tanto bene, però perché dobbiamo attivarci? Mentre si riduce l'astensionismo quando c'è una situazione di incertezza, quando ho paura che vinca quel candidato, che vinca quel partito, quando ho paura delle politiche che promettono quei candidati, e allora cresce la percentuale di elettori che peraltro sono comunque informati. Hai fatto bene a sottolineare questo, perché sosteniamo che gli elettori non sono informati, invece sanno spesso quello che serve loro poi per comportarsi. Quando cresce l'incertezza sull'esito, e allora io mi auguro che nelle elezioni, dice, quando si voterà, professore? Io ho risposto l'8 marzo, perché è il giorno delle donne, l'8 marzo. Mi auguro che quando si voterà ci sia una grandissima situazione di incertezza, ma sui partiti, sui